Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, il verso 34 dice: Gesù rispose loro: in verità io vi dico che chi fa il peccato è schiavo del peccato. Lo schiavo non rimane per sempre in casa, il figlio invece rimane per sempre. Se dunque il figlio vi fa liberi, sarete veramente liberi. E continua il discorso dicendo: io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. La mia parola non trova posto in voi. La mia parola non penetra in voi. La mia parola vi rimane nella testa, ma non scende nel cuore. Non so se riusciamo a cogliere queste parole Gesù che parla insieme ai giudei. E in questo caso i giudei erano la parte religiosa forte, fondamentalista, che sosteneva la legge di Mosè, perché Gesù fai così, e perché Gesù guarisci di sabato, e perché Gesù ti comporti così, Mosè ci ha insegnato diversamente, e come ti permetti di fare le cose in questa maniera, come ti permetti di liberare gli indemoniati, come ti permetti di fare guarigioni in giorno di sabato, no? Quindi c'era una contestazione forte da parte delle autorità religiose dell'epoca. E Gesù, anche con questi così prepotenti, arroganti, arrabbiati, cerca di farli ragionare e li mette davanti ai fatti e gli dice: guardate che voi state cercando di uccidermi. E se ci pensiamo un po', la parola uccidere è molto forte, no? Chi uccide è un assassino. Allora pensiamo subito, ci viene in mente ISIS o che ne so, qualche altro talebano, qualche altra. Ma in realtà Gesù dice: chi dice al suo fratello pazzo, quando cominci ad alzare la voce, quando ti arrabbi con qualcuno, è come se tu lo volessi uccidere. Infatti negli Stati Uniti sono preoccupati perché tutti hanno la pistola in macchina e succede che a ogni semaforo che qualcuno viene voglia di litigare, pum, tira fuori. Si stanno preoccupando. Perché? Perché loro non passano neanche dalle parole, passano all'azione, no? Quindi chiaramente noi comprendiamo che Gesù vuole guarire il nostro problema alla radice. E allora Gesù in qualche maniera smaschera questi bravi religiosi, gli dice: ma voi cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra dentro di voi, la mia parola non trova posto nella vostra vita. E quello che voglio condividere questa mattina è la potenza della parola di Dio, la potenza della parola di Gesù Cristo. La parola di Gesù Cristo viene appoggiata sul nostro cuore, come mi faceva notare Maura nell'ebraico, dice: la mia parola mettila sul tuo cuore, no? Perché dice sul tuo cuore? Perché se tu la metti sul tuo cuore, forse non sei capace di mettergliela dentro, tanto per intenderci, è qualcosa di particolare. E nell'ebraico dice: sul tuo cuore poggiala, in modo che quando il tuo cuore si apre, ci cade dentro. Non so se mi spiego. Cioè, la parola del Signore è come quel seme che viene appoggiato sul terreno e poi il terreno si apre nelle sue spaccature, penetra in profondità e poi la pioggia e tutto il resto fa sì che possa portare frutto. E quindi sul nostro cuore possiamo metterci odio, invidia, gelosia, rabbia e tutta sta roba. Ne abbiamo vissuto a tonnellate, quindi conosciamo queste cose qua, ma se decidiamo di mettere sul nostro cuore, anche se non siamo capaci di farla penetrare dentro, però se la mettiamo sul nostro cuore la parola del Signore, infatti dice la parola di Dio sia sul tuo cuore, in modo che quando il mio cuore, per la grazia di Dio, si apre, si intenerisce per qualche motivo, Il Signore ci dà grazia di non essere più quei cuori così duri. Ebbene, la parola cade, scende in profondità e farà di noi quella persona che senza rendersene conto porterà un buon frutto. Capite, questo è il miracolo della vita di Dio. Quando noi accogliamo la parola di Dio e diciamo: Gesù, vieni. Prima abbiamo detto insieme una preghiera che i nostri fratelli cattolici la ripetono tutti i giorni, decine di volte. Noi per abitudine non lo diciamo, però diciamo insieme quando diciamo Padre nostro, quando diciamo Dio che è mio Padre, vuol dire che io sono diventato suo figlio e vuol dire che voi siete diventati miei fratelli. In due parole ho detto qualcosa che cambia completamente il mio essere. E allora questa parola che appoggio sul mio cuore affinché quando il mio cuore poi si apre, quando mi rilasso davanti a Dio, quando dico: Signore, sia fatta la tua volontà. Wow! Sia fatta la tua volontà, wow! E il mio cuore si apre e questa parola che è lì penetra dentro, entra dentro in profondità. Ma Gesù sta parlando con questi ebrei e dice: voi cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto nel vostro cuore, perché la mia parola non penetra la vostra realtà. Possiamo leggere tutto il capitolo e Gesù gli spiega: ma voi fate le opere del diavolo perché siete figli del diavolo, no? Non prendeva tante curve. E Gesù dice: guarda che un albero fa i frutti per cui è destinato a farlo, no? E quindi tu non puoi fare delle mele se non sei un melo, non puoi fare frutti buoni se non sei un albero buono. E come facciamo noi cattivi a diventare buoni? Abbiamo bisogno della parola di Gesù. Abbiamo bisogno che questa parola possa entrare nel nostro cuore, onesto e buono, per il semplice motivo che dice: ok, io da solo non ce la faccio, vieni Signore nella mia vita. Come fa una persona a nascere di nuovo? Chiede a Dio: vieni tu a mettere il tuo seme nella mia vita, vieni tu a cambiare il mio cuore, perché il mio cuore è insanabilmente malvagio. Io sono bravo a odiare, a invidiare, a essere geloso, queste cose mi vengono naturali, non faccio fatica a inventarmele, ma quando si tratta di amare, di perdonare, ho molta più difficoltà. Perché? Perché non è nella nostra natura. E abbiamo bisogno di ricevere la natura di Dio, ecco la parola messa sul nostro cuore, che in modo che quando il nostro cuore si apre, la parola di Dio penetra in profondità. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, il verso 23. Vi leggerò alcuni passi qua e là, però se avete tempo e voglia, a casa potete leggervi gli interi capitoli, perché per ragioni di tempo devo rubare un passo di qua, un passo di là, ma vi ritroverete che in tutto questo Vangelo c'è sempre Gesù e la sua parola che si accompagnano. Cioè la parola di Gesù è la parola di Dio. E la parola di Dio è quella parola creatrice. Nel principio Dio creò. Come fa Dio a creare? Ebbene, con la sua parola. Disse sia la luce, e la luce fu. Quindi la parola di Cristo è sempre quella parola creatrice. Lui era la parola. Se leggete il primo capitolo di Giovanni, dice: nel principio lui era la parola era con Dio, la parola era Dio. E di nuovo il senso della parola. Quindi noi abbiamo bisogno di ricevere la sua parola dentro di noi. Non ricevete le mie parole. Le mie parole possono essere chiacchiere, ma se tra le mie parole riuscite a cogliere la parola, cioè Gesù, quella parola viva, quella parola che quando la mettete nel vostro cuore, se non riuscite a metterla nel vostro cuore, mettetela sul vostro cuore, in modo che possa a suo tempo entrarci dentro. Ricevete queste cose con la vostra intelligenza, ma a volte non riusciamo ad andare oltre al sapere. Noi abbiamo bisogno di conoscere per esperienza. E allora Gesù dice al verso 20 del capitolo 14: in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre e che voi siete in me e io sono in voi. Stiamo di nuovo parlando della parola. In quel giorno conoscerete, in quel giorno che la mia parola che avete ricevuto nella vostra mente, che avete appoggiata sul vostro cuore, che a un certo punto il vostro cuore da tutte le sue durezze ha deciso ok, forse sarà la botte della vita che a volte ci spacca nel cuore, forse sarà le difficoltà e le esperienze della vita, a un certo punto ci stiamo intenerendo? E non è debolezza questa. Sapete, a volte con i nostri fratelli in carcere viviamo delle cose speciali, perché poi mi dicono, ma io non sono più capace di odiare. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. È una grande vittoria. Perché? Perché hanno paura quasi di diventare buoni, no? Dice, in questo ambiente così tremendo è difficile vivere amando e perdonando, perché ti viene il dubbio, ma dopo gli altri che cosa fanno? Mi pesteranno? Non ti preoccupare, Gesù è con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. E questa è l'opera di Dio che fa con che cosa? Con la sua parola. Quella parola che hanno ricevuto prima solo forse mentalmente, ma che poi un po' alla volta hanno appoggiato sul loro cuore. Poi a un certo punto sto cuore si è aperto e puff, la parola di Dio è scesa, è caduta dentro. E il fermento avviene. Quando la parola di Dio ti entra dentro, wow! Il problema è che non ricevevano la parola. Gli ebrei ribelli non ricevevano la parola di Dio. E noi oggi stiamo pregando anche perché gli ebrei, anche come popolo, possono ricevere la parola di Gesù Cristo, la parola di Dio. Cioè ricevere Gesù come Messia, il Salvatore. Noi sappiamo che il rifiuto degli ebrei è stato proprio rifiutare Gesù quale Messia, quale Salvatore. Adesso anche molti di loro stanno cominciando a dire, ma un momento, non è che ci siamo sbagliati. Non è che era lui il profeta che aspettavamo ed è 2000 anni che stiamo passando e solo adesso ci accorgiamo che effettivamente Gesù è il Messia, è il Salvatore, Gesù ha colui che salva, no? Questa è una riflessione che viene fuori, voi non siete ebrei, però è lo stesso, riflettiamo su queste cose, perché ricevere la parola è ricevere Gesù. E allora in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me e io sono in voi. Parole forse difficili da comprendere, però io ve le leggo lo stesso. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è lui, una persona che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi farò conoscere da lui, mi manifesterò a lui. E Giuda, non l'Iscariota, un altro Giuda, ci sono molti Giuda nella Bibbia, e non sono traditori, di traditori ce n'era uno solo, l'Iscariota, tutti gli altri erano i nostri fratelli. Giuda, non l'Iscariota, gli disse, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserva la mia parola. E osservare la parola del Signore, cioè non è solo guardarla, è riceverla, è viverla, e farla diventare parte di noi. Quando qualcosa è nel nostro cuore, è parte di noi. Quando qualcosa è nella mia testa, beh, è un bel pensiero, ma quando è diventato qualcosa di profondamente mio, che fa parte della mia essere più nascosto, del mio spirito, o qualcuno direbbe del mio subconscio, della nostra realtà nascosta. Quando Cristo è lì, wow, quando la sua parola è lì che la parola di Dio produce dentro di noi quelle azioni che noi non siamo neanche capaci più di spiegare. Allora quello mi diceva, ma io non sono più capace di odiare. Wow, gloria a Dio. Vuol dire che il Signore ti ha toccato. Questa è la cosa importante, tutto il resto conta niente. Puoi non aver capito niente di tutto quello che ti ho detto, ma se non sei più capace di odiare, vuol dire che il miracolo è iniziato. È iniziata la presenza di Dio nella tua vita. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, quindi Gesù non è solo un uomo, ma era nel Padre, quindi era la stessa cosa col Dio creatore. Riconoscere che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Sto parlando di un mistero della grazia, della Trinità. La Trinità è una parola che non esiste nella Bibbia, allora molti usano questa scusa per dire se non c'è la parola Trinità nella Bibbia, non c'è la parola Trinità, ma esiste Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. Esattamente come H2O è liquida, è gas, il vapore, oppure è solida, il ghiaccio che trovi nel tuo freezer, è sempre H2O, sono sempre quelle tre molecole, ossigeno e idrogeno, Padre, Figlio e Spirito Santo. Signore, mi perdoni che lo paragono alla cosa più semplice, che però riveste la maggior parte del nostro pianeta e anche fa parte del nostro corpo. Non mi ricordo, 80%, 90% di acqua siamo. Quindi, wow, meno male che c'è l'acqua. E quindi a ogni goccia d'acqua che voi vedete potete capire che Dio, che ha fatto anche quella, ci ha messo la sua firma. Perché è Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché anche qui ci sono tre molecole. Una di ossigeno, due di idrogeno, se non sbaglio. D'accordo? C'è ancora qualcuno che si ricorda come erano le formule chimiche di scuola? D'accordo? E questo è il mistero della semplicità. L'altro giorno facevo vedere, avevo fatto un mucchio di sassi. In spiaggia a volte non sai cosa fare. Allora leggi, allora ti vai a fare un bagno. E poi c'erano i sassi. Allora questi sassi, c'è un nuovo gioco che fanno qua, dove ci sono le spiagge con i sassi, è quello di mettere i sassi uno sull'altro. E allora ho detto, ma come fanno a mettere questi sassi uno sull'altro? Senza colla, senza cemento, E allora ho capito come fanno. Si mette un sasso, bello stabile, poi se ne mette sopra un altro con tre punti di appoggio. D'accordo? Se il primo sasso è ben appoggiato, il secondo con tre punti di appoggio, lo senti che non balla più, ha tre punti. Lo giri finché non trovi tre punti. Altro sasso, finché non trovi tre punti. Altro sasso, e ho fatto un mucchio di nove sassi, no? Nove sassi più o meno tondi, impossibile che stiano insieme, invece ci stanno, perché? Perché hanno tre punti di appoggio, tutti quanti, d'accordo? La nostra vita può essere anche semplice e anche complicata insieme, però se abbiamo questi tre punti di appoggio, la nostra vita non è basata su noi stessi, ma c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo. E allora sulla nostra vita potranno metterci tutti i pesi che vogliono, ma se sono appoggiati su questi tre punti, dove c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, potete caricare finché volete, i sassi non si spaccano. Noi siamo fatti per portare altro peso senza difficoltà, anzi, il peso che abbiamo addosso ci dona ancora più stabilità. Scusate l'esempio che rubato dalle ferie, ma però è anche sempre una cosa carina, il fatto di capire le cose semplici della vita, perché Dio ci spiega il Vangelo in maniera semplice. Gesù lo spiegava con delle parabole che i suoi discepoli potevano capire. E allora Gesù ci dice, in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre. In quel giorno non dice voi saprete, voi conoscerete, cioè avrete una conoscenza di relazione. Io sono nel Padre, che è Padre mio. E noi abbiamo appunto pregato, Padre nostro. E voi siete in me. Allora Gesù è nel Padre. Noi siamo in Gesù e Gesù è dentro di noi. Un po' complicata sta cosa qua. È difficile fare un'immagine di questo tipo, ma prima o poi ci riusciremo. Però non è importante l'immagine, è importante che capiamo quello che Dio ci vuole dire. E che siamo un tutt'uno con Lui. Siamo mischiati con Lui. E Lui si è mischiato con noi, come quel pane, quel vino che hai preso, te lo sei mangiato. E dov'è? È qua. Dove? È qua. Dove? È qua. Wow. È guardi tuo fratello, quando guardi tua sorella, vedi Gesù. Ecco perché il rispetto, l'amicizia, l'amore, l'attenzione va oltre ogni nostra immaginazione, perché tu vedi Gesù. E questo fatto ci deve in qualche modo stimolare e trasformare. Verso 23 Gesù rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà. E noi verremo a Lui e faremo abitazione, faremo dimora, cioè faremo abitazione, cioè noi veniamo ad abitare lì. Questa è la promessa. Padre, Figlio, Spirito Santo, che dicono: io vengo a abitare a casa tua. No, no, non dentro l'armadietto, non dentro al frigorifero, non nascosto nella cassaforte, non nella tua Bibbia sul comodino, ma qui, nel tuo cuore. Vi rendete conto che cosa significa ricevere la parola? La parola del Signore è così. Se uno mi ama, osserva, non solo ascolta, non solo conosce, non solo capisce, ma pratica e vive questa realtà. E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Come dire, Dio fa casa a casa tua, diventa il suo domicilio, diventa la sua residenza, il luogo dove finalmente a casa. Sapete, siamo stati un po' in vacanza, allora con mia moglie abbiamo detto, la settimana scorsa pioveva, sabato pioveva, domenica pioveva, poi abbiamo detto adesso il camper è bello e comodo, ma torniamo a casa. E quando siamo arrivati a casa, wow, finalmente a casa, anche se questa è casa nostra da poco e ancora non ci siamo abituati, però ci stiamo facendo l'abitudine. Ma finalmente a casa. Ecco, Dio viene da te e dice: finalmente io vorrei abitare da te. E sapete, quando una casa è comodo, è a casa sua. E se lo Spirito Santo è comodo dentro di te, wow, Dio sta bene da te. E se Dio sta bene da te, stai bene anche tu, perché con Dio stanno bene tutti. E allora Gesù ci ricorda che quello che ha detto Franca prima: non basta sapere le cose, non basta fare il nostro dovere. Lo sappiamo che coi bambini bisogna comportarsi in un certo modo, professionale, tutto quello che... ma non basta. Ci ha ricordato che Dio le ha parlato e che ha fatto una scelta. Ha scelto di amare questo bambino con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi schiribizzi, con tutte le sue rabbie, con tutte le sue esternazioni violente. Ha scelto di amare. Ricordate le sue parole, eh? Ho scelto di amare. Ho pregato e Dio ha provveduto. E qui, parentesi, nella parentesi, vi ricordo che l'amore è una scelta di vita. Noi pensiamo sempre all'amore come un sentimento, perché ci fa battere il cuore, perché ci fa sentire i brividi sulla schiena, perché ci fa sentire la pelle d'oca. Queste sono tutte esternazioni che sono irrilevanti rispetto alla scelta fondamentale. Ho scelto di amare. E quando faccio la scelta giusta, Dio dà energia alla mia scelta. E qui sta dicendo: chi non mi ama non osserva le mie parole. Forse fai tutti i comandamenti uno sull'altro senza sbagliare mai, ma se non ami, non stai facendo la sua volontà. Se quello che fai lo fai per essere bravo, per essere giusto, per essere buono, per far bella figura, se non ami, questo non serve a nulla. E allora, di nuovo, ma Signore, insegnaci ad amare come ami tu, perché qua c'è qualcosa che non tutto capisco. La parola che udite non è la mia, ma è quella del Padre che mi ha mandato. Chi riceve me, dice Gesù, riceve il Padre. D'accordo? E quindi ricevere la parola di Cristo, ricevere Cristo vuol dire ricevere Dio. E se Lui fa casa a casa nostra, se Lui nella mia vita si trova comodo, sapete, quando noi andiamo a casa teniamo in ordine, teniamo pulito, apriamo, se è caldo facciamo passare l'aria, se è freddo accendiamo il riscaldamento, eh? È normale, casa nostra. In casa nostra la teniamo pulita, ordinata. Ci piace vivere nell'ordine della pulizia. Qualcuno dice finché la fanno gli altri. No. Mia moglie dice che sono un po' disordinato, ma è vero. Però a me piace la casa pulita, a me piace la casa ordinata. Perché? Perché mi piace vivere così. E a Dio piace la casa pulita, la casa ordinata. E quindi che significa che sento in vita mia? Wow. Mette ordine e pulizia. E se io dico, Gesù, stai comodo a casa mia? Allora Lui si mette comodo, sì, ma prima fa pulizia. Prima mette a posto le cose. E così, è come mia moglie, no? Che lei non va a letto se nel secchiaio c'è il mucchio dei piatti. No. Lei non si sveglia la mattina che ci sono ancora i piatti da lavare. Non succede mai questo. È un suo vizio, eh. Non è una critica per nessuno, però lei è così. Se la casa non è in ordine, non va a dormire. E così, chi non mi ama non osserva la mia parola. La mia parola che udite non è mia, ma è quella del Padre che mi ha mandato. E vi ho detto queste cose mentre ero con voi, perché il Consolatore, lo Spirito Santo, ecco che arriva. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E così non vi preoccupate se vi siete dimenticati la metà di quello che vi ho detto, forse vi siete dimenticati anche il 90%, non è un problema. Riprendete la vostra Bibbia quando siete a casa e andate a leggere. Andate a cercare, chiedete a Dio, rivelati con la tua parola. Tu sei parola di vita. E dite, Spirito Santo, insegnami, ricordami le cose che mi devo ricordare. Ricordami il come me le devo ricordare. Io so che a volte voi siete toccati da Dio ascoltando le semplici testimonianze di quello che i fratelli vi raccontano quando vengono qua. A volte voi mi ascoltate e dite che barba, non finisce più, quando è che finisce? Dai, è già mezzogiorno, adesso chissà come sono messe le tagliatelle, chissà. E quanto la tiene lunga sto pastore, non la finisce mai, no? Però io vedo che lo Spirito Santo spesso usa le testimonianze dei nostri fratelli per rendere viva dentro di noi il senso della parola. E allora, come avete ascoltato prima Franca, che ci ha dato questa sua anche confessione, se vogliamo, ma nello stesso tempo anche un insegnamento, perché quando ho scelto di amare, e non ci ha raccontato che ha avuto le stelline, i sentimenti pum pum per questo bambino, niente di tutto questo, ma ha scelto di amare. Quanti di voi fanno gli educatori o fanno i genitori, o comunque la scelta di amare è una scelta fondamentale, perché i figli o quelli che si devono educare non sempre sono amabili e abbiamo bisogno di mantenerci fedeli a questa scelta. E Dio ha fatto così con noi, perché se no, sai a me dove mi metteva? Mi avrebbe scartato da molto tempo, invece no, il Signore mi tiene ancora qua e mi ha dato un impegno, mi ha dato un incarico di portarvi la parola del Signore, ma di portarvi non delle parole, di portarvi Gesù, di insegnarvi a fare le stesse cose che faccio io. Perché se io non vi insegno in pratica come si fa, io non ho capito niente. L'ho detto qualche domenica fa, ero al mare, e se fa comodo sempre in vacanza questo pastore, era a Rocella, Giorgio era in pineta a fare un po' di lavoro col computer, io sulla spiaggia, un po' di lettura, un po' di... Signore, cosa devo fare? Dice, adesso te nuoti e vai fin là. Ah, e io comincio a nuotare. Ma signore, ci vado con la maschera? No, no, niente maschera, nuota, 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 vai là. E io arrivo, c'è davanti alla spiaggia di Rocella, ci sono le due imboccature del porto. E non quella vicina, quella di là. Io mi faccio una bella nuotata, arrivo fin là. Vai là che ti devo parlare, mi dice il Signore. E allora dico, beh, stiamo a sentire che cosa mi vuol dire il Signore, perché è difficile che io senta una voce così chiara, no? Non chiedetemi come... no? Dentro di me era chiarissimo, la traduzione è questa. E allora che cosa succede? Arrivo là vicino sotto agli scogli e mentre sto arrivando là c'è due pescatori che arrivano con le loro canne e cominciano a buttare. E vedevo questi pescatori, uno si capiva che aveva una mano particolare e questo non è che fosse tanto uno più vecchio dell'altro, ma era uno più esperto dell'altro. E cosa succede? Che quello più esperto a un certo punto aggancia un pesce. Si vede la canna che comincia a vibrare. Dico, wow, chissà che cosa il Signore mi vuol dire con questo. E quello più esperto prende la sua canna col pesce attaccato e la passa a quello meno esperto. E lui si prende l'altra canna e dice, adesso tiralo su quel pesce qua. E questo comincia un po' recupero, sapete come fanno i pescatori, un po' lasciano andare, un po' prendono, un po' lasciano andare, un po' prendono, vai piano, non strappare, calma, si fa così a prendere sul pesce. E si vedeva che questo pesce insomma tirava. E poi a un certo punto, quando la canna e la bocca del pesce erano uno vicino all'altro, lui scende giù e lo prende fuori, poi sapete come fanno, sgangiano l'amo e quant'altro, il pesce cerca di scappare, ma lo tengono e poi dopo glielo mette in braccio al pescatore più giovane, un pesciolone così, e gli fa perfino la foto. Poi se lo saranno mangiati, grigliato, no? Immagino. Ma l'immagine era questa. Tu devi insegnare al mio popolo a conoscermi. Come io mi sono rivelato a te, tu devi aiutare gli altri a conoscermi, a tirare fuori i pesci dall'acqua, perché il mare è pieno di pesci. Tu vedi solo la superficie, ma il mare è pieno di pesci. E quando guardo sotto, il mare è pieno di pesci, ma non li posso prendere. Ma se Dio ti ha insegnato qualcosa, lo devi insegnare agli altri. E così nel nome di Gesù ho capito che io devo sempre più aiutarmi a conoscere il Signore e a far conoscere questo mistero della grazia. Dobbiamo tirare fuori questi pesci dal mare, dobbiamo salvare queste famiglie distrutte, dobbiamo aiutare altri a conoscere la grazia del Signore. La parola che è in voi diventerà parola di vita. La parola del Signore non è una parola che si svanisce, è una parola potente, una parola che è capace di salvarci alla radice, quella parola che è nella tua bocca e che è nel tuo cuore. Come si fa questo? Come si fa ad acquisire quella costanza, quella sicurezza che Dio ha intenzioni buone, non solo verso di me, Voi lo sapete, il Signore mi ha benedetto. Mi ha dato una moglie che mi ama, mi ha dato una figlia che mi vuol bene, mi sopporta ancora, mi ha perfino dato un nipote. E oltre che un genero, non so dove sia, sarà di là col bimbo. Ma Dio non mi ha dato queste cose perché voi mi possiate invidiare. Mi ha dato queste cose affinché voi sappiate che è possibile fidarsi di Dio e che attraverso le mille battaglie della vita, 37 anni di matrimonio, non si tengono insieme perché c'è un anello, si vivono insieme perché c'è il Signore e diventano felici perché c'è Dio. I figli sono una grazia di Dio. Non diventano seguaci di Gesù solo perché sono figli di un pastore. Anzi, di solito i figli di pastore finiscono nei guai. Ne conoscete queste storie? Ma io ringrazio Dio perché anche lei ha scelto di venire a Gesù Cristo. E se questo è successo a me, che so di essere il peggiore, Dio può fare questo nella vostra vita. Dio può darvi una vita felice, una vita piena, una vita degna di essere vissuta. Credetemi, perché questa è volontà di Dio. Dio è venuto affinché abbiate vita e vita abbondante. Se Dio fa questo con me, lo vuole fare con tutti. Anch'io ero un ladro, un delinquente, eppure Dio ha fatto grazie a me. E allora se l'ha fatto con me, farà anche con voi. Poi in più io bravo anche a essere ipocrita, questa era un'altra caratteristica speciale, ma nella lettera ai Romani, capitolo 10, siccome Dio ci guarda e ci dice che siamo diventati giusti, e allora voglio ricordarvi, capitolo 10, verso 8, che dice essa: la parola è vicino a te, è presso di te, è nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato che Gesù è il Signore e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Come si fa a tirare fuori questi pesci dall'acqua? Come si fa a far sì che la parola concreta di Cristo diventi reale nella nostra vita? Nel credere e continuare a credere. Il pesce cercherà sempre di stare nell'acqua, ma Dio ci ha dato gli strumenti per tirarlo fuori. E i peccatori continueranno sempre a peccare, ma Dio ci ha dato la grazia di poter aiutare, di dare una speranza alle famiglie distrutte, alle situazioni di disagio, di povertà, di miseria interiore. Dio ci ha dato grazia di poter mettere la parola di Dio lì e tirare fuori dall'acqua. Certo che il pesce sta bene nell'acqua, ma se Dio ci chiama a essere pescatori, vuol dire che questi pesci devono venire fuori dall'acqua. E i peccatori devono venire fuori dal mondo. Non per venire qui, ma per essere risanati da Cristo Gesù, nostro Signore. È volontà di Dio che abbiate una vita sana, una vita abbondante, esuberante. E non è merito umano, ma è grazia di Dio. Voi vedete i nostri fratelli uno alla volta, un passo alla volta, con l'aiuto del Signore, fuori dai guai, nella grazia di Dio. Perché? Perché hanno creduto nel Signore. Ma voi pensate che non siano stati tentati? Niente affatto. Tutte le volte, tutti i giorni rischiamo di perdere. Quel pesce che l'abbiamo appena tirato fuori dall'acqua, lui cercherà di tornare in acqua. Quel peccatore che abbiamo tirato via dal suo peccato, cercherà di tornare nei suoi peccati. ma per grazia di Dio, credendo e avendo fiducia che Dio che ha iniziato in noi un'opera buona non lascerà le cose a metà, ma le porterà a compimento. Quindi come succede questo? La parola è vicino a te, è nel tuo cuore ed è nella tua bocca. Quindi che tipo di parola usiamo? Che cosa abbiamo qui? Che cosa abbiamo qui? Che cosa esce da qua? Cosa c'è nel tuo cuore? Cosa c'è nella tua mente? Cosa esce dalla tua bocca? Quando dici quel delinquente di mio figlio, tu stai dicendo l'esatto contrario di quello che vorresti. Perché se dici quel delinquente di mio figlio, stai pensando e profetizzando qualcosa di brutto, che se non è ancora successo è ancora grazia di Dio, perché Dio è misericordioso e non permette che tante volte succeda tutte le cose che diciamo. Ma quando pensiamo ai nostri figli, quando pensiamo al marito, alla moglie, ai genitori, a chi si comporta male con noi, impariamo a pensare e a parlare in modo diverso, come ha imparato Franca dicendo: ho scelto di amare quel bambino e non ho più paura se oggi mi tira la sedia, domani mi tira il tavolo, domani mi tira qualche cos'altro. Perché questo? Perché hai scelto di credere, di avere fede. Amando? Signore, come si fa ad amare? Proprio così. Vedere quello che ancora non si vede, credere quello che ancora non è evidente. Questa è fede. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Quindi vi incoraggio a pensare e a parlare cose buone. Quando pensate a chiunque vi sia amico o nemico, benedite e non maledite. Parlate bene di chi vi fa male, perché in questo modo voi state richiamando salvezza e state profetizzando benedizione. E questo fatelo anche di fronte all'evidenza del male. Non sono matto. Di fronte all'evidenza dei tradimenti, di fronte all'evidenza della malvagità, Signore, ho scelto di amare, insegnami a farlo, non sono capace, non so come fare, ma Signore aiutami. E allora quel figlio, quella figlia, quel marito, quella moglie, Signore, provvedi. A volte sono i genitori, a volte sono i nostri compagni di lavoro, a volte sono i nostri capi. Signore, li affidiamo a te. Quella parola che è nel tuo cuore, che è nella tua bocca. La mia parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. E questa è la parola che noi predichiamo, la parola della fede. Tu puoi benedire chi ti sta vicino. Puoi pensare bene, parlare bene. E anche se ricevi brutte risposte, non dare importanza alle brutte risposte. E questa è la fatica. Ma Signore, ho pregato per lui, l'ho benedetto e mi ha trattato male. Alleluia, non ti preoccupare. Non è ancora nato di nuovo. Quando verrà fuori dall'acqua diventerà un'altra realtà. Ma devono uscire dal mare di questo mondo. Non c'è niente da fare. Finché le persone rimangono immerse nel male di questo mondo, nel mare e nel male, continueranno a fare quella vita lì. Ma Dio ci ha chiesto di essere pescatori, di tirarli fuori dall'acqua. E questi cambieranno la loro natura perché diventeranno, come dire, il nostro cibo. È un paragone un po' cruento, però possa il Signore illuminarci nel come tirare fuori dall'acqua tutte quelle persone, tutte quelle situazioni. Perché noi vediamo le persone e guardiamo le loro azioni, mentre Dio vede un cuore, vede una realtà, un'anima che ha bisogno di essere salvata. Quindi non ci vergogniamo del Vangelo del nostro Signore. Parola che è nel nostro cuore, così vogliamo